La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso. Notizie, commenti, interviste, approfondimenti, mercato e tutto quello che riguarda l'Ancona 1905. Punto Biancorosso è offerto da Criluma Viaggi. Seguici su Facebook e visita il nostro sito www.crilumaviaggi.com. Criluma Viaggi, via Sandro Totti 2, Ancona.
Buonasera, bentrovati, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Tua. Ultimo appuntamento settimanale, quello di Punto Biancorosso, come ogni venerdì in compagnia di Ferdinando Vicini, che è qui sulla nostra postazione, tra pochi istanti lo sentiremo, e con Cristian Camilletti, che si è fatto tutta la settimana.
Buonasera ai nostri radioascoltatori e buonasera naturalmente a Ferdinando Vicini.
Buonasera, io arrivo fresco al venerdì e ti sei fatto tutta la settimana.
Infatti ti vedo bello riposato.
Beh, tanto fresco
abbronzato addirittura, sei stato al mare?
Parecchio.
Ci siamo, dai, ci siamo. Siamo alla vigilia, possiamo dirlo, anche se si gioca lunedì, di quella che potrebbe essere veramente l'ultima partita. Dentro o fuori? No, credo che non sbagliamo più di tanto. Sì. Quella che ci potrebbe dare la matematica retrocessione o magari ancora la possibilità di sperare nelle ultime due partite.
Sì, l'ultima spiaggia, veramente questa è l'ultima spiaggia, nel senso che per quanto... si può arguire, insomma, con un semplice ragionamento, direi anche facendo due calcoli, o l'Ancona vince a Padova oppure il discorso salvezza o insomma la possibilità di evitare l'ultimo posto della recessione diretta è già andato, insomma.
È già andato e abbiamo già subito il nostro primo ospite. Intanto ricordo i nostri punti di contatto prima di introdurlo: SMS, WhatsApp 334 35 20 488, email diretta @radiotua.it. Diamo il benvenuto e bentornato sulle frequenze di Radio Tua al DS dell'Ancona, Giulio Spadoni. Buonasera Giulio.
Buonasera.
Buonasera Giulio.
Buonasera.
Vai Nando, tutto
sì.
Tuo.
Dunque, con il direttore sportivo affrontiamo prima di tutto il discorso sportivo, diciamo la stessa. Dicevamo che è un po' l'ultima spiaggia questa trasferta di Padova, Giulio.
Beh sì, indubbiamente sì, perché purtroppo in quel periodo storto, contrassegnato da tante sconfitte, sono stati gettati all'aria diversi bonus importanti, in particolare la partita col Fano, quella di Lumezzane e anche quella col Teramo. Adesso c'è stato questo risveglio nelle ultime due partite a livello di risultati, è normale che il percorso rimane comunque molto compromesso, però è doveroso provare fino in fondo, anche perché la squadra, insomma, in queste ultime settimane, non solo in queste due dove sono venuti i risultati, ha dato comunque alcuni segnali positivi, perciò è doveroso provarci. È chiaro che questa partita è complicata per il valore dell'avversario, insomma una delle migliori squadre di questo girone, però è anche vero che a questo punto non è che ci sono da fare molti calcoli, perciò bisogna provare a vincere tutte e tre le partite, vedere chiaramente tenere l'orecchio anche sui risultati delle altre e vedere se si riesce, insomma, a compiere questo miracolo di poter raggiungere i play-out.
Un Padova però, Giulio, che arriva da 4 sconfitte consecutive, quindi... magari l'Ancona potrebbe anche tentare di approfittarne di questo momento negativo.
L'Ancona deve tentare di approfittarne. È chiaro che valori alla mano, insomma, c'è una certa differenza tra noi e il Padova, però ripeto, in questa fase della stagione questo conta poco. Speriamo che questo trend negativo che il Padova ha nelle ultime partite prosegua anche lunedì e di poter portare a casa un risultato pieno, perché adesso parlare anche di un risultato positivo come il pareggio credo che cambi poco la sostanza, perciò dobbiamo provare a fare bottino pieno. Speriamo, ripeto, che il Padova, al di là dei valori che indubbiamente ha come squadra, confermi questo momento negativo oppure abbia, che ne so, la testa un po' più proiettata ai playoff. Anche se ho letto interviste di alcuni giocatori come De Torri, che chiaramente dice concentriamoci sul presente e cerchiamo di arrivare nella miglior posizione possibile, però è normale. Speriamo che continui per loro, insomma, questo momento negativo.
Sì, del resto credo che, come giustamente dicevi, ancora la salvezza, se, o comunque la possibilità di evitare l'ultimo posto, se la sia giocata da ultimo in quel ciclo di 4 partite, di cui 3 in casa e 1 in trasferta, tutte perse, no? Erano scontri diretti e sarebbe bastato forse vincerne un paio e staremmo a fare altri discorsi.
Ma guarda, sarebbe bastato nelle 11 sconfitte fare 3 pareggi, perciò non è chiedere la luna. Purtroppo non ci siamo riusciti, oggi siamo aggrappati a una flebile speranza che chiaramente passa sul fatto di fare 3 risultati pieni, perché altrimenti la vedo molto difficile, soprattutto per il fatto che le squadre su cui si può ancora fare la corsa, ovvero Fano e Lumezzane, che tra l'altro si scontreranno nella penultima di campionato, con queste squadre abbiamo anche gli scontri diretti a sfavore.
A sfavore, esatto.
Bisogna comunque distanziarle di un punto, perché a parità di punti retrocederemo comunque. Perciò, ripeto, sicuramente si sono perse tante occasioni. Adesso recriminare ha anche poco senso, anche se chiaramente si recrimina, perché, ripeto, sarebbe bastato anche fare qualche pareggio per essere a pari punti con loro. Però oggi dobbiamo ragionare su quella che è la situazione, è inutile parlare dei sei dei ma. La situazione è questa, è questa flebile speranza è aggrappata al fatto di fare bottino pieno sin da Padova.
Sì, è così, è così. Veniamo invece all'aspetto societario. Penso che il discorso principale sia quello del debito. Il bilancio di metà anno, cioè del primo semestre, recitava un deficit di, mi pare, di circa 350.000 euro. Quella è la situazione attuale, Giulio?
Ma guarda, premesso che io sono un uomo di campo e queste cose le seguo, però chiaramente anche un po' di riflesso, io so che l'attuale proprietà vuole arrivare al 30 giugno cercando di abbattere il più possibile quello che sarà debito in quella data, perché tanto è impensabile che l'Ancona arrivi a quella data con un bilancio a zero sano, perché purtroppo si è partiti anche da una situazione molto compromessa fin dall'inizio. Perciò io so che la proprietà vuole arrivare a fare questo percorso, cioè arrivare alla data del 30 giugno, perciò la chiusura del bilancio annuale, con un debito che sia sopportabile, sia per chi, sento che insomma ci sono delle persone interessate, sia per chi avesse l'intenzione di subentrare all'attuale proprietà, sia se nel caso non ci fosse questa strada da percorrere, dover ripartire però con una situazione che sia chiaramente sopportabile. Perciò questo è quello che so e questa è l'unica cosa che mi sento di dire.
E da questo punto di vista, voi avete avuto qualche ulteriore contatto con persone interessate, con investitori, con imprenditori o comunque insomma, con soggetti che si sono avvicinati?
Io sinceramente non è questo il mio ruolo nelle società di calcio. Poi non nego che appena arrivato ad Ancona c'era un amico imprenditore, che non è nessuno di quelli che è stato citato, che mi chiamava spesso e mi chiama tuttora, insomma, al di là del rapporto di amicizia e del fatto che possa essere contento o meno di quelli che sono i risultati sportivi, chiaramente aveva un interesse. Adesso c'è da capire se poi l'eventuale retrocessione possa smorzare, almeno in questa situazione, l'interesse. Dopo leggo che ce ne sono altri, comunque io l'augurio è che appunto si possa arrivare ad avere una situazione gestibile, sopportabile, che ci sia qualcuno, chiunque esso sia, ben intenzionato e con i mezzi giusti per dare un futuro al calcio anconetano, perché questa è la cosa più importante, al di là di chi siano le figure, perché poi credo che questo possa essere anche un discorso relativo. Perciò mi auguro a quello. So che purtroppo all'inizio di questa stagione, e lo sapevo già perché avevo avuto anche dei contatti la scorsa estate con l'Ancona, la situazione di partenza era una situazione comunque molto critica, e questo chiaramente, questo fardello ha condizionato un po' tutto l'andamento gestionale di questa stagione. Speriamo, ecco, che i buoni propositi della proprietà di arrivare alla fine con un debito che sia sopportabile o che sia comunque gestibile da chi dovrà poi portare avanti questo discorso non precluda, ecco, eventuali interessi. Poi adesso fare altri discorsi credo sia anche abbastanza complicato e forse anche prematuro.
E invece sotto il profilo degli stipendi?
Ma il profilo degli stipendi, c'è un percorso fatto, concordato anche con l'AIC, diciamo che le risorse in Lega permetteranno di coprire gli stipendi fino alla mensilità di marzo. È normale che poi con forze proprie la società deve fare fronte alle altre 3 mensilità, perché poi mancheranno aprile, maggio e giugno. Perciò questo credo che sia un po' il percorso ipotizzabile.
Allora, direttore, ci sono un po' di messaggi. Fiorella che le scrive: signor Spadoni, perché non ci ha spiegato le beghe della società? I giocatori hanno svuotato il sacco dopo tante partite perse.
Poi... Io penso che le beghe, le problematiche della società siano state sempre abbastanza chiare a tutti. Poi io faccio il direttore sportivo e mi occupo di più della parte sportiva, magari mi sono attenuto, perché una società è anche composta da figure deputate ai vari ruoli, mi sono attenuto di più magari a parlare delle cose che mi competono, ripeto, non credo che ci siano particolari segreti in quella che è la vita societaria, sia per l'attenzione che c'è intorno alle vicende della squadra e della società, sia perché tutto sommato le varie figure non hanno fatto mai mistero di sia delle difficoltà che delle cose che poi man mano venivano fatte.
Giulio, posso farti una domanda più personale, perché è una domanda sì. Che spesso mi vedo rivolgere dai tifosi che mi incontrano per strada o comunque in qualsiasi situazione. Perché Giulio Spadoni ha accettato, nella situazione in cui era l'Ancona, che tu conoscevi bene perché, come hai ribadito anche poco fa, già dall'estate scorsa in qualche maniera avevi avuto contatti, avevi avuto modo di capire quali erano le cose. Ecco perché Giulio Spadoni, che non è una persona sconosciuta, non è un dirigente qualsiasi per Ancona, decide ai primi di febbraio, quindi a mercato chiuso tra l'altro, di accettare l'incarico di direttore sportivo dell'Ancona in una situazione già abbastanza compromessa?
Devo dire, è vero che era finito il mercato da qualche giorno, perché il contatto c'è stato il giorno prima della partita di Coppa Italia a Teramo, a seguito del fatto che il precedente direttore sportivo aveva dato le dimissioni. È normale che ero cosciente che era una situazione complicata, no? Anche perché è chiaro anche che se no questi stravolgimenti a stagione inoltrata di solito non succedono. È anche vero che in quella fase la squadra era fuori dai play-out e malgrado le difficoltà, perché c'erano state mi pare 4-5 sconfitte consecutive, conoscendo l'organico, che secondo me non è un organico, non è magari un organico da play-off come aveva detto qualcuno, ma non è neanche secondo me un organico da ultimo posto, perciò la mia speranza era quella comunque di arrivare alla salvezza e poi poter progettare un futuro nel quale chiaramente essere più coinvolto ed essere più partecipe in quello che è prettamente il mio ruolo, perciò la scelta è stata questa. Poi non nego che voglio dire, anche se nella professione bisogna sempre essere razionali, un minimo l'aspetto emotivo, l'aspetto che però non vuol dire essere incosciente, ecco, però un minimo l'aspetto emotivo e il piacere comunque di questa chiamata mi abbia portato poi a decidere in breve tempo. È chiaro che conoscevo le difficoltà obiettivamente, ma questo poi si parla sempre col senno di poi, non pensavo sinceramente che ci fosse stata una crisi tecnica come quella che poi alla quale poi si è andati incontro, proprio perché ritenevo e ritengo insomma il valore di questo organico quantomeno superiore alla posizione che occupa, insomma, perciò è questo. Poi insomma nella vita qualche volta si cerca, nel nostro lavoro purtroppo a me mi è capitato anche altre volte, non tutte le situazioni sono idilliache, però se aspetti sempre la situazione perfetta rischi anche di passare molto più tempo a casa che in qualche società di calcio, ecco.
Poi Gianni Red Bull ti scrive: Spadoni, ma questi signori alla fine di questo strazio si fanno o no da parte? Non sono ancora convinti di aver fatto più danni loro che in 20 anni di storia?
Beh, io adesso non so a chi si riferisce in particolare, perché io la proprietà attuale è subentrata quando credo che già una situazione molto fallimentare si fosse messa in piedi. È chiaro che non gliel'ha ordinato il medico, come si dice, perciò avranno valutato i pro e i contro. Io penso che ci sia la volontà anche di farsi da parte, chiaramente passa nel discorso che facevo prima, cioè intanto di vedere la categoria, perché è chiaro che anche chi deve subentrare, credo che la Lega Pro piuttosto che la Serie D porti a qualche riflessione. In seconda ipotesi serve appunto che ci sia un debito sostenibile e che ci sia qualcuno disposto, ecco, perciò io credo che ci sia qualcuno disposto, l'attuale proprietà sia anche disposta a fare un passo indietro, però come si dice poi i matrimoni si fanno sempre in due.
Certo, poi Spadoni è cosciente che la tifoseria non vuole più né questa società né questa dirigenza, qualsiasi cosa accada?
Ma adesso questo si si percepisce, però è chiaro che è anche normale in una situazione così, come magari non vorrà vedere più nessun giocatore, è chiaro, in una fase così è anche difficile avere consensi, perciò questo lo trovo una cosa anche abbastanza naturale, però poi ripeto, per tutte le cose serve sempre che ci sia comunque un'alternativa.
Poi un altro messaggio da parte di Dorico: direttore, la proprietà chi? È in grado di smentire i giocatori quando dicono che è gestita da prestanomi?
Ma voglio dire, io penso che anche la società sia stata sempre abbastanza palese, chi sono i proprietari, chi dà consigli di natura gestionale, perciò insomma adesso i giocatori secondo me hanno un po', gliel'ho anche detto, hanno un po' ecceduto, io quel comunicato mi sarei fermato alla legittima come si dice, voglia di dire che il risultato di Parma è risultato frutto di una grande partita e per una volta tanto è stato diverso dalle partite precedenti, perciò rivendicare la veridicità di quel risultato io mi sarei fermato a quello, dopo tutto il resto mi è sembrato anche un po', non dico eccessivo, ma forse fuori luogo e fuori tempo, però ripeto, poi ognuno è responsabile di ciò che fa, i calciatori hanno preso questa iniziativa senza consultarsi con nessuno, anche con le persone come me, l'allenatore, che gli stiamo più vicini, ripeto, punti di vista che possono essere compresi, ma secondo me in questo momento qui è stata anche una cosa che poi diciamo la scoperta dell'acqua calda e comunque non ha portato nessun vantaggio a nessuno, se non di creare ancora più tensione in un ambiente che probabilmente non ne ha bisogno.
Ti riporto un attimo al discorso che, come giustamente facevi notare, è più del tuo ambito perché è area tecnica. Io concordo con la tua affermazione che dal punto di vista della potenzialità tecniche l'Ancona non è da ultimo posto e ti chiedo perché, per esempio, per fare un esempio vicino dal punto di vista geografico, la Maceratese, che a mio avviso e per le mie informazioni ha attraversato praticamente gli stessi problemi dell'Ancona,
no, anche molti di più, se
o anche molti di più,
sinceri.
Esatto. Ha raggiunto tranquillamente il porto della salvezza rimanendo unita e senza episodi come quelli che conosciamo benissimo perché la cronaca degli ultimi 2 mesi o 3 mesi ce li mette in evidenza. Ecco perché a Macerata è andato in questo modo, ma io so anche di altre società, perché non dobbiamo dimenticare che la Lega Pro purtroppo ne ha diverse di società che versano in condizioni economiche precarie, perché ecco altrove si è riuscita a mantenere la compattezza e la squadra ha espresso i valori più o meno che possedeva, invece ad Ancona questo non è accaduto.
Ma Macerata, secondo me, i problemi sono molto più gravi, non ultimo gli stipendi stanno anche abbastanza più indietro di quelli che di come versa l'Ancona. E il discorso è che sicuramente io conosco anche tanti giocatori della Maceratese, conosco benissimo l'ambiente, si è fatto gruppo, cosa che in questa squadra purtroppo ho notato un po' poco. E cioè a me mi è capitato altre volte di vivere situazioni di difficoltà, ricordo l'anno a San Benedetto che vincemmo il campionato in Serie D, perciò anche senza garanzie, con arretrati di 5-6 mesi, però siamo arrivati primi tra 3.000 difficoltà perché magari i giocatori sono riusciti a fare gruppo in una certa maniera che qui probabilmente è mancato. Adesso magari non è neanche una colpa, magari il fatto che non ci siano calciatori di un certo carisma che riescono ad infondere una determinata mentalità, però questa squadra, ripeto, sicuramente la lacuna che io ho notato in questi 2 mesi è che magari non c'è questo spirito di gruppo che deve andare al di là delle difficoltà, perché poi, come giustamente dicevi, in Lega Pro in tantissime realtà ci sono difficoltà, in tantissime, anche molte di cui non si parla.
Ma anche squadre che sono, mi risulta, squadre che in altri gironi, adesso non faccio nomi perché è antipatico, però squadre che sono in lotta per i primi posti anche, che hanno parecchio arretrato di stipendi e situazioni precarie.
Purtroppo, perché non è che il mal comune è mezzo gaudio, come si dice, purtroppo è una Lega che soffre tantissimo, perciò voglio dire, io l'ho detto anche pubblicamente, non credo che difficoltà societarie, che più o meno hanno tantissime società in questa categoria, debba coincidere con la mancanza di risultati, perché altrimenti nessuno farebbe risultati. Invece voi avete citato giustamente degli esempi, dove pur essendoci delle difficoltà, e dispiace, perché a me dispiace che ci siano società in difficoltà e che ne siano anche tante, questa è una riflessione che forse poi dovrebbe fare chi dirige la Lega, e, però non c'è questa stretta correlazione, ecco, tra una cosa e l'altra. Io l'esame che ho fatto sulla situazione della nostra squadra è quello che, pur essendo dei ragazzi moralmente sani, perché io non posso dire nulla su questo né sull'impegno, perché sia in allenamento che in partita, insomma, l'impegno non è mai mancato, perciò sotto questo aspetto non posso addebitare nulla, però sicuramente si percepisce che non c'è questo spirito di gruppo che, insomma, potrebbe portare magari a superare determinate difficoltà. Poi ripeto, nel nostro caso a livello tecnico si parlava magari di pareggiare quelle tre o quattro partite che oggi ti avrebbero portato ad essere alla pari con altre squadre e giocarti questo rush finale anche con delle possibilità diverse. Questo, diciamo, è quello che ho notato, ecco, magari in questa squadra questo tipo di spirito manca.
Poi, messaggio da parte di Mirko: io non capisco chi se la prende con Spadoni, unica persona seria in quella latrina di società. Massima stima, un saluto da parte di Mirko, a lei direttore.
Beh, lo ringrazio per la cosa personale, quanti giudizi sugli altri, insomma, mi sembra anche poco simpatico entrare nel merito. Lo ringrazio, infatti io spero, perché prima, insomma, la domanda che mi è stata fatta era proprio questa, cioè io spero che ci possa essere un futuro anche per me, che magari nell'Ancona, e che magari si può scrivere qualche pagina più piacevole di quello che si riuscirà a fare quest'anno. Però ripeto, io ho accettato con entusiasmo di venire, pur conoscendo le difficoltà, poi sono una persona che di solito non si impaurisce di fronte a queste cose. Speriamo che ci sia un futuro dove magari poter dare un contributo fattivo per questa società, che ci tengo tanto, anche perché è la mia città di nascita, insomma. Comunque io ho sempre lavorato con grande professionalità dovunque sono stato, però quando hai, insomma, abbini l'aspetto professionale anche a un aspetto tuo emotivo o personale, sicuramente c'è qualcosina in più, quel qualcosina in più. Perciò lo ringrazio per le belle parole e magari spero che ci sia l'opportunità anche di fare qualcosa di buono in futuro.
Poi, altro messaggio, direttore: ma mi dice come fa questa società a continuare anche in Serie D se non hai soldi nemmeno per pagare le bollette? Come crede e spera di andare avanti in caso non ci fossero altri imprenditori degni di questo nome a subentrare?
Non lo so, io comunque sia la società dovrà essere potenziata, o la proprietà rimane questa con qualcuno che li aiuta o viene un'altra proprietà, è chiaro che i soldi comunque servono. In Serie D non ci sono neanche contributi, perciò chiaramente ci sarà da investire, ecco. Perciò questo, chi dovrà fare questo passo dovrà fare bene i calcoli prima di iniziare, chiunque questo sia. Non è tanto una questione di bollette, che poi alla fine anche all'ultimo secondo sono state pagate, non è quello il problema, perché non è che poi si può vivere tutti i giorni con l'ansia di dover pagare una bolletta o di dover come si dice, ottemperare alle cose di tutti i giorni. Bisogna avere un progetto che sia finanziato, questo è sicuro.
Scusa Giulio, ma questa è un'altra curiosità, che ma veramente una curiosità che mi ponevano degli ascoltatori. Come sarà organizzata la trasferta di Padova? Quando parte la squadra?
La squadra parte la mattina, perché poi si gioca la sera, poi andremo in un albergo di Padova dove faremo un semiritiro e niente, poi andremo ad affrontare questa partita. Scelta tra l'altro dell'allenatore, perciò insomma non è stata una scelta di ripiego, anche perché quando si gioca alle 8:30, per esperienza, partire il giorno prima diventa anche una cosa un po' snervante e lunga, insomma, perché comunque la partita non arriva mai. Un conto quando si gioca alle 2:30, alle 4:30, insomma, bene o male sono orari gestibili, ma la partita serale, l'anno scorso anche a Macerata alcune partite serali decidemmo questa formula per non avere, insomma, un periodo di attesa lungo, anche se lì l'umore chiaramente era diverso.
Bene Giulio, noi ti ringraziamo per il tuo intervento.
Grazie.
E ci
grazie
risentiamo presto. Buona
a
serata,
presto.
Grazie. Buonasera. Ringraziamo così il direttore sportivo dell'Ancona, Giulio Spadoni. Stefano, credo che dobbiamo andare in pubblicità, no?
Siamo in debito del primo break pubblicitario, ma abbiamo preferito dare subito la linea al direttore sportivo Giulio Spadoni, perché sappiamo che alle 19 aveva poi degli impegni, quindi abbiamo recuperato. Intanto c'è una bella notizia della Covisoc che non ci riguarda, ma giusto per rimanere in tema di società sportive che hanno problemi in giro.
Sì, ma è la conferma di quello che dicevamo, Stefano. Io credo che ci siano, da mie informazioni, ma che poi sono anche abbastanza, credo, fondate, io credo che sulle 60 squadre dei tre gironi della Lega Pro ce ne siano un buon 30% in grosse difficoltà finanziarie. Io credo che quest'anno, se le cose vengono fatte finalmente per bene, rigorosamente, ci sarebbero ampi margini di ripescaggio per società con i conti in ordine. E torno un po' al discorso caro a Sergio Schiavoni, no? Del ripescaggio.
Della chance del ripescaggio.
Sì, perché quando si dice, come diceva anche Spadoni, un conto è la Lega Pro, un conto è la Serie D, io credo che un imprenditore serio, comunque un gruppo, una cordata che volesse avvicinarsi all'Ancona con intenzioni serie, posto che come anche abbiamo colto da alcuni messaggi dei nostri ascoltatori, gli attuali proprietari non facciano richieste incompatibili, direi, con la loro posizione attuale, io credo che ci sarebbe lo spazio per ottenere un ripescaggio.
Sì. Chance possibile, ora comunque l'anticipiamo, l'abbiamo detto prima, deferimento del Messina e ovviamente anche dell'amministratore Gugliotta, motivo sempre lo stesso, non sono stati pagati gli stipendi in tempo. Quindi
la lista è lunga,
io ho detto 38, mi ero fermato a 38, vediamo se 38 saranno tutti in regola.
Poi la verità è una, che oggi il sistema socio-economico italiano non regge 60 squadre, no, di professionistiche in una categoria come la Lega Pro, che progressivamente negli anni è andata sempre più impoverendosi per mille motivi, per la pay TV, quindi per la discesa del numero degli spettatori, per l'incapacità di valorizzare un prodotto, per scelte anche un po' astruse come quella, se vogliamo, dello Sport Hub e delle partite viste in streaming, che finiscono solo per togliere altri spettatori, perché mi pare che poi i proventi per le società siano veramente, veramente irrisori. Poi questa ha comportato anche così sfarinare le partite, gli orari di inizio delle gare in tutti i giorni della settimana, in tutte le ore possibili e immaginabili. Non ho visto un ritorno da questo provvedimento, che sembra banale, ma che invece porta alla desuetudine, al fatto che tu incontri per strada tifosi dell'Ancona storici che ti chiedono quando gioca l'Ancona, a che ora, in che giorno, sabato, domenica, lunedì, venerdì. Ci sono dei riti, ci sono delle abitudini che nel calcio sono importanti. Cioè, tutto questo non ha portato nuovi introiti, ha portato a far venir meno l'introito da botteghino.
L'unico introito che è rimasto sicuro al 100% è il rientro quindi andiamo in percentuale, del 50% dei diritti radiotelevisivi. Però anche lì c'è da sottolineare che a fronte di 60 squadre sono appena una decina le radio che hanno pagato i diritti.
Tra cui
la nostra, quindi Radio Tua, che ha pagato i diritti. Quindi
e anche qui ci sarebbe da dire, perché non sempre poi la Lega è in grado di
tutelare,
no,
oltretutto,
di mantenere
e di
gli obblighi contrattuali, semplicemente sì, di mantenere gli obblighi contrattuali.
E c'è da dire che, appunto, almeno non so quando e se poi succederà, ma il 50% di quello che noi abbiamo pagato alla Lega dovrebbe rientrare in cassa all'Ancona. Poi dopo, però,
che
se va in compensazione con le multe,
parlo di obblighi contrattuali, perché no, come accade in tutte le categorie, se tu sei una società che acquista i diritti, dovresti anche avere dei diritti di avere, per esempio, un giocatore ogni giorno a disposizione per le interviste, un dirigente e l'allenatore in determinati giorni. No, questo accade
dalle altre parti.
Lo vediamo nei dopo partita delle squadre di Serie A, con gli allenatori e i giocatori che sono obbligati ad andare secondo un ordine ben preciso da Sky, la Rai, le società che hanno comunque fanno parte del pool, cioè le emittenti che fanno parte di un certo pool. Ecco, c'è un modo per valorizzare il prodotto che non lo scopro io, ma che attiene alle attività di marketing che dovrebbero essere curate con maggior attenzione da chi si occupa dell'organizzazione e della valorizzazione del prodotto Lega Pro.
E purtroppo così non è stato. Bene, ci fermiamo per la pubblicità. Sono tanti i vostri messaggi, però non mandateci messaggi di insulti nei confronti dei nostri interlocutori, che ovviamente noi non possiamo mettere in onda né leggere. Quindi capisco che è uno sfogo da parte vostra prendersela con chiunque rappresenti la società, però insomma abbiate pazienza se non leggiamo tutto quello che ci scrivete.
Punto Biancorosso. Dal 1980, gioielleria GB Shop, vendita orologi di prestigio ed assistenza qualificata delle migliori marche. La gioielleria GB Shop è in corso a Mendola 22 ad Ancona. Vieni a trovarci anche online al sito www.gbshop.com.
Chi ama lo sport sceglie Giampaoli. Freschezza e genuinità, dolci, biscotti e specialità locali per una sana energia. Prodotti senza zuccheri per diabetici. Dal 1900 Giampaoli vi pensa con dolcezza. www.giampaolidolciaria.eu.
Ad Ancona, nuovo centro sportivo Schiavoni, via Pastore 17, zona Baraccola. Da noi troverete campi per calcetto, basket, pallavolo, tennis e una palestra con corsi di fitness, psicomotricità, karate e tanta tanta danza. Un'unica struttura per tanti sport. Il nuovo centro sportivo Schiavoni è aperto a tutti per giocare a calcetto, basket e tanto fitness. Potete prenotare direttamente al numero 071 80 41 60. Vi aspettiamo alle nostre giornate di prova gratuite. Tappezzeria Alessandrelli, dal 1961, è sinonimo di professionalità e cura del dettaglio. Alessandrelli è tessuti per tendaggi, tende tecniche da sole, allestimenti nautici, rivestimenti, divani e poltrone. Il tutto con lavorazione artigianale. La tappezzeria Alessandrelli è a vostra disposizione ad Ancona in via Marconi 10A. Per info 071 57 327. Tabaccheria Stefano Massi, via Isonzo 190 ad Ancona. Vasto assortimento di quaderni, quadernoni e tutto quello che può servire allo studente modello. Tabaccheria Massi, via Isonzo 190, Ancona. Sempre insieme a te. Hai problemi con la tua auto? Il punto batteria di Pieralisi e Buzzo ti aspetta per ogni tua esigenza in via Marconi 12, zona Archi ad Ancona. Telefono 071 24 13 493. Nuova promozione, su ogni tagliando eseguito verrà applicato il 15% di sconto.
Hai la testa sempre in vacanza?
Certo, con Criluma Viaggi di Ancona viaggiare è semplice e conveniente. Un esempio? Fino al 31 dicembre prenoti la tua vacanza, diventi Crilumer e risparmi sul viaggio.
Agenzia Criluma Viaggi ad Ancona, in via Totti 2, zona Baraccola Est. Telefono 071 99 45 580. www.crilumaviaggi.com.
Non conosci Mires Elettrodomestici? È proprio arrivato il momento di venirci a trovare. Mires Elettrodomestici è l'unico centro assistenza autorizzato nella zona di Jesi Senigallia per i marchi Folletto e Bimbi, Miele, De'Longhi, Ariete, Braun, Oral-B, Kenwood, Imetec e Remington. Ci occupiamo di assistenza e vendita piccoli elettrodomestici. Ci troviamo a Senigallia in via Umberto Giordano 46 e a Jesi in viale della Vittoria 79. Seguici su Facebook e visita il nostro sito www.mires-elettrodomestici.it. Cerchi un punto vendita specializzato per l'abbigliamento uomo ad Ancona? La risposta è una sola.
Il Camiciaio in via Macerata 2.
Fino al 7 marzo dal Camiciaio troverai articoli scontati dal 20 al 40%. Dal Camiciaio, grandioso assortimento di maglieria e pantaloni navigare, tantissimi modelli di camice Milena e favolosi jeans Holiday.
Da quest'anno dal Camiciaio trovi anche l'intimo uomo.
E se acquisti un articolo di fine serie, il Camiciaio te lo sconta del 40%.
Il Camiciaio è ad Ancona in via Macerata 2, angolo via Torresi. Telefono 071 89 50 43.
Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
19:10 minuti, punto biancorosso, ultimo appuntamento della settimana con Ferdinando Vicini e Cristian Camilletti alla conduzione, e vediamo un po' quello che è il quadro di questa 36esima giornata, che partirà naturalmente domenica con il match tra San Benedettese e Sant'Arcangelo, Feralpi Salò Reggiana, Gubbio Venezia, Maceratese Teramo, Fano Modena, Forlì Bassano, Mantova Lumezzane, e poi lunedì sera Albino Leffe Pordenone, Padova, Ancona e Parma, Sud Tirol. Naturalmente, Nando, ci sono scontri importanti come quello tra Fano e Modena per quanto riguarda la zona bassa di classifica, ma anche un Mantova Lumezzane, appunto, che interessa sempre la zona play-out. Sì, intanto magari facciamo il punto dopo, Ferdinando. Abbiamo con noi in diretta il nostro secondo ospite di serata, ovvero l'ex difensore dell'Ancona, Marco Mallus. Buonasera Marco, bentornato a Radio Tua.
Grazie mille, buonasera a tutti, buonasera
ciao,
a voi.
Ciao Marco, buonasera.
Ciao, buonasera.
Come va Marco, come stai?
Come sto? Bene, dai, bene. Un'annata un po' difficile questa, iniziata con la Viterbese in Lega Pro e poi proseguita da gennaio in poi all'Aquila, dove per problemi societari un po' le cose non sono andate come speravo.
Insomma, un problema un po' anche tu all'Aquila, stessi problemi che ci sono ad Ancona?
Sì, magari un po' meno, perché ho letto di una situazione ad Ancona un po' difficile, però comunque sia sempre problematiche che rendono difficile poi quella che è l'ottenere risultati all'interno del campo per i giocatori.
Sì, una stagione difficile per te, una stagione direi sportivamente drammatica per l'Ancona, che tu avevi lasciato in ben altra posizione.
Sì, sono stati anni bellissimi, con l'ultimo anno poi che è stato veramente, veramente entusiasmante. Ma credo che non ci siano da fare paragoni quando le differenze fra le annate sono caratterizzate soprattutto da un supporto societario che in un anno c'è, le cose vanno bene, poi quando viene un po' a mancare i risultati sul campo sono difficili da ottenere.
Ecco, poi noi abbiamo assistito, anche scritto purtroppo, durante l'estate, dopo la conclusione del campionato e con l'avvento della nuova società, alla sistematica distruzione del gruppo dell'anno scorso. Io vorrei far chiarezza soprattutto su una cosa. Ecco, sì. Com'è andata la tua separazione dall'Ancona? È stata una tua scelta?
No, assolutamente, anche perché io avrei voluto tanto rimanere ad Ancona. Per come mi sono trovato, per quanto devo all'Ancona e per quanto mi sentivo di poter dare ancora. La situazione è stata molto semplice, è andato via Cornacchini e deve essere che comunque la nuova proprietà, compreso il nuovo allenatore, hanno, diciamo così, tratto le loro conclusioni, arrivando al non confermare Marco Mallus, che era un giocatore di Cornacchini, ma io mi sento tanto legato al mister, ma la scelta di rimanere Ancona l'avrei fatta a prescindere da se fosse rimasto o meno.
Sì, tra l'altro io sorrido sempre quando sento dire un giocatore di Cornacchini, no, piuttosto che un giocatore,
sì, esatto,
di un altro allenatore. Io credo che un giocatore vada valutato per le sue qualità tecnico-tattiche e caratteriali e basta, cioè se un giocatore valido è un giocatore valido, credo che poi sia valido per qualsiasi allenatore, fermo restando che ogni allenatore ha le sue idee, per carità.
Certo, ma è il pensiero che ho anch'io ed è la cosa che mi ha dato più fastidio di tutta questa situazione e della separazione con l'Ancona. Purtroppo queste sono frasi fatte, sono cose che si dicono quando un giocatore rimane, vuoi per coincidenza, vuoi perché si trova bene o perché comunque riesce ad eseguire al meglio quelli che sono i compiti che dà il mister, o che il mister si fida di lui. Queste sono poi le chiacchiere che circolano dopo qualche anno che sei sempre con lo stesso allenatore, ma non è che un giocatore con un allenatore forte con un altro non può essere tale, quindi è una scusa che lascia il tempo che trova questa.
Anzi, probabilmente se un calciatore, al di là, perché queste sono magari qualità che travalicano anche quelle squisitamente tecniche di campo, se un calciatore arriva ad avere una piena fiducia di un allenatore, probabilmente per, appunto, per queste qualità magari da leader, di capacità di aggregare anche i compagni, probabilmente le avrà anche poi in un altro contesto, no? Noi abbiamo visto in tanti casi calciatori diventare immediatamente anche il capitano, comunque il leader riconosciuto di un gruppo in una squadra diversa da quella dove erano stati.
Certo, sono pensieri che faccio anch'io e corrispondono alla verità secondo il mio modo di vedere il calcio, però purtroppo non tutti la vediamo allo stesso modo. Ecco, il calcio è bello anche per questo.
Sì, è bello o a tratti avanti. Brutto, perché poi insomma in questo caso abbiamo visto il rovescio della medaglia purtroppo.
Sì,
tu che idea ti, da lontano, che Marco, che idea, tu comunque insomma l'ambiente lo conosci, no? Hai detto che hai trascorso questi anni ad Ancona, in cui le cose sono andate sempre, per fortuna sono andate bene, in qualche caso anche al di là delle aspettative, perché non dimentichiamo insomma che avete anche fatto due bei campionati di Lega Pro, no? Soprattutto il primo anno, io ricordo, no? Che c'era molto scetticismo intorno alla squadra che proveniva dalla Serie D. Ecco, alla luce della tua conoscenza dell'ambiente, anche dei tifosi, di quello che gira intorno alla squadra, è chiaro che magari non puoi essere dentro lo spogliatoio dell'Ancona. Ecco, ma tu come pensi che idea ti sei fatto su una squadra che bene o male era arrivata a fine del girone di andata in una posizione tutto sommato tranquilla e facendo abbastanza bene, e poi questo crollo verticale nel girone di ritorno con 11 sconfitte in 12 partite? Secondo te quali dinamiche si innescano in un caso come questo?
Ma ripeto, quando si arriva in una piazza come Ancona, che comunque si è conosciuta a livello nazionale, è una squadra importante con un passato importante, un giocatore è preso inizialmente da grande entusiasmo, poi magari viene proposto un biennale piuttosto che un triennale, quindi si sente sicuro, si sente il massimo dell'entusiasmo, il massimo della fiducia intorno a sé. Quando poi col passare del tempo gli vengono a mancare tante sicurezze, tante certezze intorno a lui, è difficile anche poi rendere in campo, secondo me, nei singoli e poi successivamente di conseguenza a livello di gruppo si è venuto a creare questo ad Ancona quest'anno. Però poi vorrei anche dire questo, cioè non essendoci dentro faccio anche un po' fatica a capire come sono state le dinamiche che hanno portato a un girone di ritorno così. Però suppongo che i motivi principali siano questi.
Certo. Marco, ti faccio una domanda secca, rispondimi, sì, proprio a pelle. Se un giorno ti arrivasse la chiamata dell'Ancona di nuovo, indipendentemente dalla categoria, saresti pronto a tornare o no?
Prontissimo, non pronto.
Quindi indipendentemente da qualsiasi categoria all'Ancona giocasse, tu saresti pronto a tornare nuovamente a vestire la maglia biancorossa?
Certamente, ne ho già parlato col procuratore di questo.
Bene, molto bene, questo ci fa molto piacere, visto e considerato che qua non sappiamo veramente quale sarà il futuro della squadra dorica, non si sa se sarà Serie D, se addirittura sarà Eccellenza, perché qua veramente...
Nella condizione attuale può succedere di tutto.
Esatto, tira veramente brutaria.
Comunque quindi... ci sono anche i nostri ascoltatori che la pensano come te, perché qualche messaggio comincia ad arrivare, puoi leggerli qui.
Sì, certo, tipo c'è questo che scrive c'è solo un capitano, Mallus ritorna, e già ci ha dato la risposta, sarebbe prontissimo a ritornare Marco Mallus. Poi c'è questo messaggio che ci è arrivato che ti scrive: Mallus, secondo te con il gruppo che si era creato, credi che con pochi ritocchi era l'anno giusto per andare in B?
Per andare in B non lo so, perché nell'arco di una stagione poi per vincere un campionato devono andarti bene tantissime cose, però noi stessi all'interno del gruppo che ha fatto così bene ce lo dicevamo, basta poco qua per poter sognare, poi per vincere non lo so, però per poter sognare sicuramente.
Scusami Marco, tanto per concludere il discorso, perché sono in tanti poi che me lo hanno chiesto, io cerco sempre di portare in radio poi le domande, man mano che mi capita di interloquire con i protagonisti, le domande che mi fa la gente per strada, no? Quindi te la devo fare. Qualcuno dice: Mallus è andato via perché ha rifiutato l'offerta economica della società.
Parliamo. Assolutamente, non c'è stata nemmeno l'offerta, guardi.
Quindi non è stato un discorso di mancato accordo economico?
No.
Poi altri messaggi, Marco ritorna in biancorosso, cosa ci scrive Gianluca, Mallus ci manca la tua cattiveria in campo. Poi vedo altri tipo Simone Busca scrive Lori, Di Dio, Caccioli, Mallus e Parodi, difesa di ferro. Questo è il messaggio di Simone. Poi Max, Mallus non doveva rimanere, era una persona troppo seria e questo non faceva comodo alla società. Anche questo è un punto di vista. E poi Gianni Red Bull, Mallus, tu e Giovanni avete fatto una grande cavolata ad andare alla Viterbese. Dovevate immaginare che andavate a scombattere. Allora, aspetta, che ci hanno tolto il messaggio.
Vabbè. Combattere con un presidente,
esatto, sì, come Camilli. Com'è affrontare Camilli ogni giorno?
È dura. Adesso dirlo, però, era un'esperienza che volevo fare. Cioè, di Camilli, Gaucci, Zamparini sono presidenti che almeno Cornacchini a me così diceva sempre: una volta nella vita devi provare ad avere un presidente del genere. E in quei 6 mesi che sono stato a Viterbo ho capito il perché. È veramente difficile, ti fa vivere partita dopo partita, che sia amichevole, che sia campionato, Coppa Italia, tutte con passami il termine, il pepe al culo.
Poi Simone Bus, ciao Marco, grazie per aver dato tanto alla maglia dell'Ancona con tante vittorie, sempre nei nostri ricordi di chi capisce de pallò, tante belle cose per il tuo futuro. Ciao Simone Busconero.
Grazie Simone.
Testati di stima arrivano a tutto spiano, qua Marco, puoi immaginare. Questo l'abbiamo già letto con la difesa di ferro. Possiamo andare avanti, Stefano? Poi Enrico, lasciatemelo dire, a mandare via Mallus è stato vergognoso, veramente vergognoso. Enrico, 1940. Io tra l'altro ricordo, Marco, quando ti intervistai proprio l'ultima giornata di campionato a Siena, io ti feci già la domanda sul tuo futuro e tu tranquillamente proprio mi risposi: per me non c'è nessun problema, io rimarrei qua a occhi chiusi.
Sì, ma perché è stata anche una coincidenza che in quelle settimane lì ne avevo parlato con, diciamo così, la dirigenza. Mi era stato un po' prospettato rimanere a oltranza finché io decidevo di smettere, anche perché comunque avevano
capito. Quindi chiudere la carriera ad Ancona?
Sì. Avevano capito che comunque io ero d'accordo per rimanere, mi avevano fatto questa, diciamo, proposta.
Beh, sicuramente questo è un mio pensiero.
Questo naturalmente prima dell'avvento poi di Ranieri, eccetera, insomma, ecco.
Sì, molto prima. L'unica cosa è che sono contento che se ne è parlato stasera in questa chiacchierata e che è stata fatta chiarezza sui motivi, questo mi...
Sì, perché poi sai,
piacere,
Marco,
poi le chiacchiere
ecco, cioè...
non mi piacciono quando ci sono così tante chiacchiere su una situazione. Io ho sempre detto la mia situazione la so soltanto io, poi se vorranno saperla io sarò ben contento di dire il mio pensiero. Quindi
ma la storia del mancato accordo girava, ecco, quindi questo io ci tenevo a farti questa domanda perché poi ovviamente noi facciamo da mediatori, da media, e è bene che i tifosi sentano direttamente dalla voce dei protagonisti i fatti. Siccome si parlava di questo mancato accordo economico, a me questo non risultava, però non c'era stato modo di parlare con te, adesso ho avuto modo di farlo e sono contento di aver potuto chiarire anche questo aspetto, perché è bene poi che si sappia la verità, che si sappia...
Sì, nel dettaglio, posso raccontarvi anche nel dettaglio, io sono andato in sede a parlare con la nuova proprietà, mi hanno chiesto: saresti contento di rimanere? E ci siamo lasciati con un sì da parte mia, sarei molto contento, e con un va bene, ti faremo sapere, e poi non ho più sentito nessuno.
E parliamo di Cerminara, immagino.
No, se non mi ricordo neanche, perché non mi ricordo chi mi ha detto una roba del genere.
Comunque era già la nuova società.
Sì.
Bene Marco.
Perché poi scusami, tanto per completare il discorso e collocare anche i fatti nel tempo. Quando è che tu hai firmato per la Viterbese?
Ma io ho firmato per la Viterbese quando poi, dopo un po' che è iniziato il ritiro, io sono rimasto con la speranza di ricevere questa famosissima telefonata da parte dell'Ancona. E ci sono rimasto a casa fa un mesetto.
E poi ti ha chiamato Cornacchini.
Sì, poi sono andato a parlare a Viterbo, poi avevo ancora la speranza di una chiamata dell'Ancona, poi alla fine ho accettato la proposta della Viterbese, ben contento di rimanere comunque un altro anno col mister. Anche se sapevo fin dall'inizio che non sarebbe stato come ad Ancona, perché lì è molto diversa la situazione che nelle altre squadre, perché c'è un presidente che
è veramente
una roba impressionante.
Padre padrone.
Sì, poi ha un carisma che lo vedi da lontano quando arriva.
No, dicevo perché collocare i fatti nel tempo, ti chiedevo quando hai firmato, perché credo che tu avessi capito a quel punto, perché intanto la rosa dell'Ancona si andava componendo, che per te in effetti non c'era posto.
Esatto, sì, anche per questo.
Allora Marco...
E poi mi era comunque arrivata qualche voce che... non mi avrebbero neanche chiamato per dirmi guarda no, non fai parte del nuovo progetto. Io invece sono rimasto fino all'ultimo nella speranza sì di rimanere, ma se non fossi rimasto comunque sono rimasto nella speranza di ricevere questa telefonata almeno per dirmi guarda non rimani
nel progetto
e basta, avrei preso un'altra strada. Però io ci sono rimasto male per questo discorso, perché non mi è stato detto niente e sinceramente mi sarei aspettato anche un po' di almeno gratitudine, dai, per quello che ho dato all'Ancona e per quello che mi ha dato l'Ancona.
E poi, per quanto mi costa, quello che ci stai raccontando tu in prima persona è anche quello che è accaduto a qualche altro tuo compagno storico, diciamo così, del gruppo vecchio, insomma.
Sì, poi ho saputo anche da altri che
erano stati chiamati e avevano avuto più o meno la stessa risposta interlocutoria che hai avuto tu, no? Anche persone che sono qui intorno. A me non piace fare i nomi perché mi piacerebbe farlo raccontare, se no sembra che uno le cose le inventa, ma tanto per intenderci, insomma, giocatori che come te erano
no, lì eravamo tutti importanti, perché abbiamo costruito un gruppo veramente solido e affiatato. Ed è stato brutto che quei 7, 8, 10 che ci sentivamo importanti per l'Ancona, che volevamo dare ancora tanto per questi colori, non ricevere nemmeno una telefonata di ringraziamento, dire guarda grazie, è andata così e non rimani. Tutti ci sentivamo l'estate scorsa, mi ricordo, e ci domandavamo ma te t'han chiamato,
ecco, esatto.
Cosa t'han detto?
Esatto.
Tutti eravamo nella stessa situazione e non è stato bello.
Mm. E questo è un aspetto importante, perché secondo me non è mai facile. La squadra di un anno, secondo me, si può azzeccare, no? Un po' per caso, un po' per le combinazioni di mercato, ma costruire un gruppo coeso che rimane lo stesso, appunto, di quei 7-8 giocatori che fanno non solo l'ossatura della squadra, ma l'ossatura del gruppo, e chi ha giocato a calcio sa quanto è importante avere nello spogliatoio un gruppo di riferimento che poi si incarica di integrare anche i nuovi arrivati, che mano a mano si aggiungono. Nel calcio di oggi poi spesso capita anche a gennaio che cambiano, ci sono giocatori che cambiano squadra. Ecco, avere questo gruppo come ce l'aveva l'Ancona, il famoso nucleo storico, secondo me in questo periodo in cui poche squadre ce l'hanno è molto importante, perché poi in campo questo si vede.
Sì, è molto importante, e col nuovo calcio è diventato raro.
Esatto.
È diventato raro trovare squadre dove c'è un gruppo solido e un gruppo che da anni tirano nella stessa direzione. Ma le dimostrazioni che comunque il gruppo è importante si hanno in tutte le categorie, dalla Serie A alla Serie D. Senza un progetto, come dicevi tu prima, è difficilissimo azzeccare l'annata che dici ne prendo 11 forti e vinco.
Non solo perché... forti, ma che poi si amalgamano. No? Questa è la cosa più difficile.
Invece... Perché poi le alchimie all'interno di un gruppo possono saltare semplicemente perché magari ci sono tre giocatori tra gli 11, diciamo, che non si possono vedere tra di loro. Perché già due li sopporti, ma già poi quando sono tre non... salta tutto.
E qui è importante la reazione del gruppo, no? Che sa mettere anche il singolo davanti alle sue responsabilità.
È importante la reazione prima di tutto dell'allenatore, che deve far capire che sia un gruppo e che si va nella stessa direzione e che non c'è il bene dei singoli. E poi deve essere bravo il gruppo a tenere comunque spalla all'allenatore in quello che pensa l'allenatore, perché se poi dopo nello spogliatoio viene detto il contrario di tutto quello che è stato detto magari dall'allenatore, diciamo che diventa difficile, diventa un circolo vizioso da cui è difficilissimo anche uscirne.
Ecco, al di là del rammarico personale per il fatto che tu sia andato via, che come abbiamo visto anche dai messaggi è molto condiviso dai tifosi, ma il rammarico è che l'Ancona, questo nucleo, la fortuna di aver costruito in questi anni un gruppo coeso, un nucleo all'interno della squadra coeso su cui poter contare, ce l'aveva, e questo patrimonio invece è stato disperso.
Sì, anche il mio pensiero, il pensiero di tutti quelli che purtroppo siamo andati via e ci rendevamo conto che eravamo parte di questo gruppo e che questo gruppo aveva esaltato tutti noi, rendendoci conto anche parlando così, analizzando le nostre carriere, che comunque non è che c'era il fenomeno di turno che dice vabbè è forte, no, eravamo tutti giocatori normali che siamo diventati forti grazie a questa coesione tra noi.
E tutti importanti.
Tutti importanti, esatto. Io stesso, per esempio, non avevo mai fatto il capitano e è stata per me un'annata bellissima. Io la porterò comunque vada, dovessi tornare o no ad Ancona, e sarei felicissimo, comunque vada, porterò sempre nel cuore con me l'annata, l'ultima, diciamo.
E questa è una cosa che, anche parlando con i tuoi compagni, anche calciatori che sono ormai lontani, no? Parlo di Parodi, che è tornato domenica scorsa, abbiamo avuto modo di parlare con Leo Di Sceglie, insomma anche giocatori di estrazione diversa, perché in fondo Parodi è arrivato, non lo dimentichiamo, è arrivato in prestito dal Torino, che era già cominciato l'altro campionato, no? Il primo campionato di Lega Pro. Però hanno espresso gli stessi concetti che stai esprimendo tu, segno che questo marchio di fabbrica comunque si avvertiva all'interno dello spogliatoio.
Sì, c'era una mentalità giusta, una mentalità che ti permetteva di andare a affrontare le partite più difficili con la consapevolezza che quello che giocava a fianco a te ti dava una mano nei momenti di difficoltà. E quando c'è questo si è più forti, ma non si è poco più forti, si è molto più forti, si è più forti il doppio.
E soprattutto quando poi all'interno del gruppo, come dicevi tu, non c'è la prima donna, non c'è quello che a tutti i costi, no, vuole
primeggiare.
Vuole emergere, sì. Vuole mettersi in evidenza. No?
Voi avevate la consapevolezza che il bene di tutti i singoli passava attraverso il bene del gruppo.
Esatto, che poi alla fine sono frasi retoriche, sono chiacchiere che si sentono spesso, ma che è la verità, è la realtà. Sì. Uno si rende conto di questo quando poi si trova in un'altra realtà e si trova in situazioni che dice ma dove sono finito? Io sento i miei ex compagni di quel gruppo e tutti mi hanno detto la stessa cosa, ma non al primo mese di esperienza da un'altra parte, dopo 6-7 mesi tutti mi hanno detto Marco avevi ragione, perché io scrissi un messaggio a tutti l'ultima partita tornando da Siena e gli scrissi vedrete, vi accorgerete di quanto è stato bello e di quanto siamo stati bene insieme. Tutti mi hanno piano piano, uno per uno, confermato quello che è stato il mio pensiero, che io me ne ero già reso conto.
Certo.
Beh, Marco, guarda, prima di salutarti ti leggiamo un paio di messaggi ancora, poi ti lasciamo libero. Allora, Gianni Red Bull, che intanto riprende quello che dicevi sul presidente Camilli facendo il paragone con Ancona, dice qua in Ancona invece il presidente non è impressionante, non c'è per niente, non esiste proprio. Poi, l'ultimo messaggio, grande Marco, sei stato un ottimo capitano, degno della nostra gloriosa maglia. non capisco come abbiano fatto a lasciarti andare così nel silenzio più totale. Poi c'è un altro messaggio che è arrivato, eccolo qua. Ciao Marco, e la tua imitazione fatta da Lori un po' ti manca? Questo Roberto Cardinali ce lo manda.
Grande Lori.
Lori pure, Lori pure che non è che sia Lori, stato trattato Lori, veramente
Lori è,
niente
Lori
bene.
È forse anche più è ancora in maniera più marcata degli altri, è stato aperto, perché lui aveva un contratto, Lori, ancora, e è stato apertamente osteggiato. Insomma.
No, ma poi quello che mi fa ridere, Ferdinando, è che Lori voleva rimanere ad Ancona addirittura decurtandosi anche lo stipendio, cioè non è che abbia avuto chissà quale stipendio così elevato, per dire, cioè, hanno avuto il coraggio di cacciare anche lui. Cioè...
è il discorso che faceva Marco, no?
Certo.
Credo, Marco, di interpretare un po' quello che stavi cercando di trasmetterci per quanto riguarda l'aspetto economico. Mi sembra di capire che alla fine, perciò chiedevo dell'offerta, non fosse proprio un problema di soldi, perché se fosse stato un problema di soldi, Malus come altri avrebbe ricevuto un'offerta, per cui ti avrebbero detto questi, poi magari tu dicevi pochi e per loro erano quelli giusti e non vi mettevate d'accordo, ma se io non ti faccio nemmeno un'offerta vuol dire che io ho deciso che non mi interessi, no? E questo è un po' il discorso.
Sì, sì, sì.
Quindi anche perché
a me non è stato detto ma quanto
vuoi,
quanto rimarresti, quello che prendevi era troppo, non è stato fatto nessun tipo di questi discorsi. A me è stato chiesto direttamente: saresti contento di rimanere ad Ancona? Io ho risposto felicissimo, mi trovo benissimo e non vedo l'ora di ricominciare, e me ne sono andato. Ti faremo sapere, è finita così.
Quindi a conferma prima. Che non è stata una valutazione economica, perché no, ci può stare, io ho un budget, c'è un calciatore che non si accorda, non sto nel budget e quindi lo lascio andare, ma non è stata questa la valutazione, è questo ci tenevo ad evidenziare, cioè che è stata una scelta, giusta o sbagliata che sia, ma comunque è stata una scelta che esula dal discorso economico. Ecco.
Forse esagero, Marco, se dico che avresti firmato in bianco.
No, io ho detto queste parole, se non ricordo male.
Quindi non ci siamo andati per nulla lontano. Ultimo messaggio, poi ti lasciamo veramente. Ciao Marco, grazie per quello che hai dato alla nostra maglia. Come ti va il viso? Mi ricordo in tribuna il Conero tutto gonfio, in bocca al lupo per la tua carriera. Andrea 71.
No, fortunatamente le fratture si sono rimesse tutte a posto e non sento più fastidi, però me lo sono portato avanti per mesi quel problema, perché mi dava sempre male, cioè mi dava sempre fastidio lo zigomo e i denti.
Anche lì, quando sei rientrato, hai un po' anche rischiato, perché io ricordo che non è che tu fossi perfettamente guarito quando sei tornato in campo, quando hai rigiocato la prima partita.
No, non ero ancora guarito e avrei dovuto giocare sempre con la maschera.
La famosa maschera che poi hai...
Adesso ho giocato solo con una partita con la maschera.
Poi l'hai gettata via, mi dicesti che non ci riuscivi a giocare con la protezione.
No, non ce la facevo, scivolava e non vedevo più niente.
Alle stupende frasi di Malus dovrebbero rispondere i signori di Distruggiamo l'Ancona. Grazie Marco, Dorico Forever, Gabriele. Vuoi aggiungere qualcosa?
No, okay. ci tengo anch'io in particolar modo a ringraziare tutti, perché mi hanno fatto passare 3 anni bellissimi e mi hanno fatto sempre sentire il loro supporto anche nei momenti magari un po' più difficili, perché non sempre sono stati momenti facili ad Ancona, soprattutto magari il secondo anno, il primo anno di Lega Pro, e non mi sono mai sentito, diciamo, affranto da nessun tipo di atteggiamento o frase detta da qualche sposo, ed è stata una cosa molto bella e apprezzabile. Come ho detto prima e ripeto, mi porterò tutto questo nel cuore.
Sì, perché poi non è che siano stati, sia stato sempre rose e fiori, no? Io l'abbiamo seguito passo passo, insomma, questi anni ci sono stati anche i momenti difficili, dove ricordo anche alcune sconfitte di fila, poi avete reagito da squadra, insomma, alla fine vi siete tirati fuori.
Sì, 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 ricordo il punto più basso che ho toccato con l'autorete a Reggio Emilia, che tra l'altro era la mia ex squadra, quindi...
Sì.
Sono stati dei momenti difficili.
È la partita dell'esordio di Parodi, se non ricordo male.
Sì, sì, quella partita arrivò a Parodi.
Marco, grazie veramente, sei stato gentilissimo e io e la redazione naturalmente ti auguriamo in bocca al lupo per il futuro e che magari, chissà, che il tuo futuro possa essere ancora dipinto di bianco-rosso.
Ma chissà, è anche la mia speranza. Grazie a voi intanto e crepi il lupo.
In bocca al lupo Marco e crepi. Migliori auguri.
Grazie mille anche a voi.
Grazie Marco, a presto. Ciao.
A presto. Ciao, ciao.
Ringraziamo così allora l'ex capitano biancorosso Marco Mallus, che dalle sue parole insomma abbiamo capito quali erano le sue vere intenzioni. Purtroppo
no, anche era importante capire, perché certo, spiega anche le dinamiche, no? Siccome questa di Mallus è stata un po' esemplare come storia, perché come con lui i comportamenti sono stati gli stessi anche per gli altri compagni che facevano parte del famoso gruppo nucleo storico della squadra che dalla Serie D è salita in Lega Pro.
Esattamente.
Quindi non c'è stata una valutazione economica, non è stato un discorso legato a dei parametri economici, è stata una scelta di fondo, una scelta di rinnovare completamente la rosa.
E di rompere con il passato totalmente.
Sì.
Sì, perché anche quei giocatori che erano sotto contratto poi sappiamo come sono stati trattati.
No, Lori, il caso era di Lori, no?
Lori eclatante proprio, sì, veramente. Poi, vabbè, lasciamo da parte gli altri casi, come quelli di Casiraghi.
Ricordiamo che Lori lo abbiamo visto più di qualche volta qui quando ha potuto venire a vedere le partite quest'anno.
Lori, tra l'altro, credo un mese fa, o forse due mesi fa, avevamo anche tentato di portarlo al nostro ospite e posso dire tranquillamente che ci rispose: guarda, preferisco non intervenire perché la situazione mi fa veramente male vedere l'Ancona messa in questo modo. Quindi proprio a testimonianza di quanto Lori sia legato ancora e come gli bruci ancora aver lasciato l'Ancona. Una domanda, Ferdinando, tu credi che in questa stagione disgraziata un personaggio, un giocatore come Marco Mallus all'interno del gruppo poteva dare un'inerzia diversa allo spogliatoio?
Ma guarda, molto sinceramente, l'ha detto anche lui, anche Mallus stesso, non è che Mallus sia un fuoriclasse, non è che Mallus sia un giocatore che fa la differenza, è che in quel contesto aveva trovato sicuramente la collocazione giusta, si sentiva, lo ha detto, sentiva la fiducia intorno a sé, era uomo di fiducia dell'allenatore, anche dei compagni, è stato fatto capitano, ha garantito sempre un rendimento, anche in Lega Pro ha garantito un rendimento costante. Giocatore affidabile, giocatore che poi fa gruppo, che riesce ad aggregare i compagni, questo è molto importante, al di là dell'aspetto poi del valore in campo, che comunque il suo apporto l'ha sempre dato, da professionista, ecco Mallus è un professionista, giocatori così. Prima rispondo alla tua domanda citando Spadoni. Cosa ha detto Spadoni? In questa squadra non ho trovato quello spirito di gruppo che fa la differenza, soprattutto esatto, quando ci si deve salvare, lo spirito di gruppo fa la differenza. E io, se ricordi, e i nostri ascoltatori, quelli che erano all'ascolto, hanno di Radio Tua, hanno ascoltato il dopo partita di domenica scorsa, io ho fatto precisamente questa domanda a De Patre chiedendogli se secondo lui lo spirito con cui la squadra si stava battendo in queste partite era lo spirito di una squadra che deve salvarsi, che sa che ogni partita è una finale. Ecco, io non l'ho visto.
Che è quello che non abbiamo mai visto, l'abbiamo detto infatti tante volte, mai vista una squadra scendere in campo con il sangue agli occhi di una squadra che si deve appunto salvare.
E
non
questo secondo
stato.
Me esula dalla questione degli stipendi.
Certo.
Questo attiene ai valori che un calciatore ha dentro di sé.
Io ricordo sempre le parole dell'ex DS Sandro Marcaccio: prima gli uomini e poi i giocatori. E questo è importante.
Sì.
E qui qualcosa delle due, se non addirittura tutte e due, manca.
No, ma ripeto, lo ha detto Spadoni, ma su questo e poco altro concordo con lui, ma su questo concordo. Il potenziale tecnico dell'Ancona non era da 28 punti legati.
No, assolutamente, assolutamente.
Allora, recuperiamo subito con la pubblicità, poi abbiamo tanti messaggi, quelli che possiamo leggere, non quelli da sfogo, io lo preciso sempre, voi ce ne mandate tanti di messaggi.
Intendiamoci Stefano, ci sta anche lo sfogo in una stagione come questa, noi non lo leggiamo perché giustamente non si può leggere in radio, però comprendiamo benissimo
i nostri
ascoltatori che ci scrivono per sfogarsi, loro non ce ne vogliano, che magari dobbiamo fare un po' di filtro, però comprendiamo benissimo
ma mi piace, guarda Ferdinando, ti posso dire anche questo, che quando tante volte ci infervoriamo anche noi che veniamo stuzzicati con i messaggi, ma alla fine, non perché sono masochista, ma a me piace che i nostri radioascoltatori ci mandino i loro pensieri, i loro messaggi, perché per me, da tifoso, vuol dire che la fiammella dell'Ancona è accesa.
Esatto.
Io mi preoccupo solo quando non l'indifferenza che è quella che regna spesso e volentieri, e quella mi fa paura, perché ritornare da una pausa lunghissima di indifferenza totale sarà durissima, sarà difficilissimo riportare chi ormai ci ha girato le spalle. Invece, finché dall'altra parte c'è qualcuno che non è d'accordo con noi, che ci maltratta, oppure che se la prende, o che in ogni caso fa sapere il suo punto di vista, vuol dire che a quella persona gli interessa ancora la nostra maglia. E a me questo interessa personalmente, da tifoso e da editore, devo dire la verità, anche da editore. Mi interessa, perché vuol dire che non stiamo qua a chiacchierare fra quattro mura e due pesciolini rossi, perché non ci abbiamo più i cani, una volta ce l'avevamo il nostro cane da guardia, ma non siamo solo noi quattro che chiacchieriamo, ma dall'altra parte c'è un pubblico che ci ascolta, che dà il suo giudizio, concorde con noi oppure che ci critica, ma l'importante è che ci sia, e questo ci piace. Pubblicità.
Biancorosso.
Illumina la tua casa, cuoce il tuo cibo, riscalda l'atmosfera e cresce dalla tua terra, dando forza al tuo territorio. Prometeo Extra Luce e Gas, l'energia che ha le tue radici. Seguici su Facebook e su prometeoextra.it.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Profuma la tua passione per l'Ancona insieme a Beauty and Fashion e i prezzi a te riservati. Beauty and Fashion, profumieri per passione. Ad Ancona in Corso Mazzini 10, ad Osimo, primo outlet della profumeria, in via Marco Polo 54, a Castelfidardo, in via Matteotti 8. Per un tifoso corretto, il profumo di una passione condivisa. Beauty and Fashion è un'idea del gruppo Marche Profumi, via Albertini 36-37 ad Ancona.
Avete sentito? È diventata più grande, più bella, più performante. BLP Ferramenta, gli specialisti del fai da te e del colore. Ora in via Caduti del Lavoro 28 ad Ancona. Per essere più grande e più specializzata in pitture, decorativi, carte da parati, vernici e trattamenti antimuffa Sickens, Max Meyer, Sivac ed Herbol, con garanzia certificata. Prodotti ecosostenibili e in solvent free. Per la scelta giusta del colore e del fai da te, BLP. Ora in via Caduti del Lavoro 28 ad Ancona.
Ehi, se la vista ti si appanna, Ottica Manna. Qualità garantita, griffe e marche prestigiose. Professionalità decennale. Maurizio e i suoi figli ti aspettano ad Ancona, zona Piano, Viale Colombo. Al centro, in Piazza Roma. Ed ora anche al parco commerciale Cargo Pier con Ottica Manna Light. Se la vista ti si appanna, Ottica Manna.
E basta con ste zecche, con ste pulci, con ste pedocchi. Chiasse in colpo pure alle zanzare, lui se la guanta più.
Salve, sono il signor Friends, risolvo problemi. Sdereno i parassiti e vece fago pure lo sconto.
Tutto questo da Friends Amici Animali, ad Ancona e Falconara.
Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'Autofficina Lombardi e Moroni, zona Vallemiano Ancona. Telefono 071 280 30 80. Autofficina autorizzata Fiat e Bosch. Revisioni moto e auto fino a 35 quintali. Avanzato centro autodiagnosi per tutte le marche. L'Autofficina Lombardi e Moroni è anche centro autorizzato Hankook e Dunlop, aziende leader per la vendita ed assistenza pneumatici. L'Autofficina Lombardi e Moroni ti aspetta ad Ancona, in via Macerata, zona Vallemiano. Per informazioni chiamalo 071 280 30 80. Mires Elettrodomestici è l'unico centro assistenza autorizzato Folletto e Bimbi per le zone di Jesi e Senigallia. Ti garantiamo riparazioni entro 24 ore e solo ricambi originali. Mires Elettrodomestici si trova a Jesi in Viale della Vittoria 79A e a Senigallia in via Umberto Giordano 46.
Ad Ancona, nuovo centro sportivo Schiavoni, via Pastore 17, zona Baraccola. Da noi troverete campi per calcetto, basket, pallavolo, tennis e una palestra con corsi di fitness, psicomotricità, karate e tanta tanta danza. Un'unica struttura per tanti sport. Il nuovo centro sportivo Schiavoni è aperto a tutti per giocare a calcetto, basket e tanto fitness. Potete prenotare direttamente al numero 071 80 41 60. Vi aspettiamo alle nostre giornate di prova gratuite.
Radio Tua. Radio Tua, la voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Rieccoci qua, rieccoci dopo il secondo break pubblicitario. Allora, ancora vostri messaggi, quelli che possiamo leggere e che possono dare anche là magari a qualche altro commento. Partirei subito da questo che era rivolto a Mallus, ma non abbiamo fatto in tempo a leggerlo, è arrivato subito dopo.
Vero capitano, altro che quello d'estanno.
E non commentiamo, poi questo che riguarda proprio Lori di Gianni Red Bull.
Sì, Lori è andato via, però in compenso ne sono arrivati due più forti dell'altro. Ah ah ah. Insomma,
Marti 61.
Quante creste avrà fatto Cerminara? Ma noi vorremmo saperlo. So che non parla più Cerminara, si è dato a tutt'altra vita adesso. Va bene,
Gabriele.
Poi a ripensare a quanto detto da Marco, mi girano sempre di più i Gabbasisi.
Lui guarda, guarda il serie, la serie TV Montalbano.
Per non dire un'altra cosa, mi fermo a scrivere, altrimenti arriva la buon costume. Dorico Forever, Gabriele. Un saluto a te, Gabriele.
Vabbè, qui Ciondolini, mi scrivi.
Poi. Questo è per te, Ferdinando. Grande Vicini, continua così. Uno dei pochi che non ha peli sulla lingua.
Grazie per le belle parole.
Quei peli sulla lingua che poi ogni tanto porta anche a qualche messaggio contro, tipo ricordiamo sempre l'anno scorso quando scrivevi del debito dell'Ancona, certo, e tu dicevi no, non è vero. E invece Ferdinando era l'unico che diceva guardate che è così, e poi è stato così.
Magra consolazione, perché poi purtroppo... Non è che noi vogliamo il bene dell'Ancona, lo diceva anche Stefano, al di là dell'affetto, anche per motivi professionali, ma ne abbiamo viste troppe, sinceramente, ne abbiamo viste troppe.
Di là.
Sì, allora, Gianluca, per Padova la squadra parte di lunedì, e ci ha risposto il direttore sportivo Giulio Spadoni, partiranno lunedì mattina. Per i precedenti, tra Veneti e Biancorossi, ultima vittoria dorica nella stagione 1989-90, Serie B, Padova-Ancona 1-2.
Per Padova la squadra parte di lunedì, io glielo ho chiesto a Spadoni,
Ecco.
E rientra comunque martedì. A questo punto abbiamo capito che vanno in albergo.
Rientra lunedì.
Mi sa che rientreranno lunedì notte.
Fanno un mini ritiro in albergo.
Sì, mini ritiro significa
pre-partita.
Pre-partita, poi li fa ritornare la sera, dici?
Sì. Finisce la partita tutti in pullman e si torna ad Ancona.
Ma pullman o pulmino?
Pulmino da 32 posti.
Quello delle giovanili, ancora una volta. Io speravo che magari accordando al Padova lo spostamento della partita lunedì avessero guadagnato come minimo la possibilità di rimanere in albergo. No? Io sposto la partita, ma visto come siamo messi. Dorico, che ci scrive? Eccolo qua.
Vi stimo, ma anche stasera con Spadoni siete stati mosci. Come si fa a stare zitti davanti al suo continuo sviare la domanda sulla società? Dove sono finiti Mastro Orologio e quell'altro? Sono i prestanomi di chi? Di Ercolino, sempre Imps Piedi.
Simpatico, Dorico. No, sì. Beh, noi le domande le abbiamo fatte tutte. E poi... dobbiamo ricordare che Spadoni non è, è il direttore sportivo, non è il responsabile, non è un direttore generale che è
o l'amministratore delegato.
O l'amministratore delegato. Però le domande le abbiamo fatte tutte e lui ha anche risposto, anche riguardo alla posizione economica della società gliele abbiamo fatte le domande, e ripeto, credo che ormai di questo parliamo da tempo, tutto quello che sapevamo lo abbiamo detto, tutto quello che c'era da chiedere l'abbiamo chiesto, la situazione credo che non sia più un mistero per nessuno, qui ci sono, a mio modo di vedere, più o meno alla fine dell'anno saranno circa 1,5 milioni di
passivo. Deficit,
di passivo, e con queste cifre bisognerà fare i conti.
Io sinceramente, Nando, quello che mi preoccupa è che alla fine l'ha detto anche Spadoni, che la società sta cercando di ridurre il passivo, ma lo sta cercando di ridurre praticamente aprendo la strada ad altri soci, ad altri personaggi.
Ma guarda Stefano, io ci credo poco a questo, come credo poco al discorso del famoso assestamento. Ve lo ricorderete l'assestamento, gli 800.000 euro che venivano da sponsor, dei quali abbiamo sentito dire col contratto firmato davanti a me, salvo che al contratto forse devono seguire poi i soldi
a giugno,
sì. Ecco, pronti ovviamente a fare ammenda di questa nostra incredulità, perché credo che a questo punto sia anche sano non credere se non vediamo.
Ah no, è quello che ha fatto, sosteniamo, che si è ritirata, appunto, ha votato contro, no, quel bilancio, quindi sì. Tante ire si erano alzate in seno dalla società, poi c'è stato il risultato negativo, se no ci sarebbe stata, lo sappiamo per certo, la risposta della società contro, sosteniamo, perché aveva votato contro.
Sì.
Quindi era pronta la risposta.
Parlavamo della semestrale con altri numeri, perché ricordiamo che la semestrale dell'Ancona formalmente si è chiuso con un passivo
di 350.000. Tu
gliel'hai
chiesto, ma lui ti giustamente, Spadoni dice, io non entro nella gestione, perché nella gestione c'entra Nacciariti.
Sì. Ma la domanda delle domande, e rispondo così anche a Dorico, è stata l'ultima. Chi gliel'ha fatto fare a venire a... c'è anche Barti, 61.
Sì, anche Barti. Anche qualcun altro, che è un po' più colorita come frase, ma il succo era quello.
Questa è la domanda che ci fanno in tanti.
Io capisco anche l'aspetto emozionale, ma non è che Giulio Spadoni è un dirigente di...
Poi posso dire che sei stato anche subdolo, perché tu nel discorso ci hai buttato la maceratese. Adesso non so se qualcuno si è accorto, ma in maniera così, però, entrando dalla finestra,
capisci.
Ferdinando ha sollevato anche il tassello maceratese. Perché? Perché...
L'opposta larga, diciamo.
Vabbè, tu sei un professionista, noi saremmo andati molto più diretti, avremmo preso una porta in faccia, ma tu sei un professionista, quindi sei riuscito a buttarla nel discorso, perché diciamo chi è entrato aveva il suo trascorso nella maceratese.
Sì, ma no, non un caso, non è stato un caso, voglio dire.
No.
E poi lui ci ha svelato un'altra cosa stasera, perché io credo che bisogna essere attenti, perché le domande sono importanti, ma è importante anche ascoltare bene le cose che vengono risposte. Lui ha detto una cosa, ci ha dato un'informazione, che il primo contatto è stato fatto il giorno successivo tra l'attuale proprietà e Spadoni, è avvenuto il giorno successivo alla gara con il Teramo. Ricordiamo che c'era ancora in panchina, quindi Teramo andata a Teramo,
sì.
Quando l'Ancona si è qualificata per l'ulteriore turno per la semifinale di Coppa Italia, no? Vincendo ai rigori. Ti ricordi che freddo che faceva a te?
Ricordo, no? Bene, ricordo molto bene.
Ecco, e c'era Giulio Spadoni, tu ricordi che c'era,
sì,
la partita?
Sì,
ecco,
è vero.
Allora, io voglio ricordare una cosa, che eravamo a gennaio ancora, credo.
Sì.
Primi di febbraio? No, era gennaio. No, era finito.
No, era da poco finito il calcio mercato.
7-8 febbraio, sì. Credo. Ma sulla panchina dell'Ancona c'era ancora Fabio Brini.
Esatto.
Solo che quella credo sia stata la penultima panchina.
Subito dopo c'era la trasferta di Modena?
Subito dopo la trasferta di Modena, e con la sconfitta di Modena si è chiusa l'era Brini.
Esatto.
Quindi Spadoni è arrivato ad Ancona qualche giorno prima dell'esonero di Brini, e dopo Brini è arrivato qui,
esatto.
Pagliari.
Sì. Ma avevamo già detto che la nuova, chiamiamola così, proprietà non era molto pro Brini, no? Appena c'è stato l'ingresso, scalzando e riducendo le quote dell'architetto.
Ma da ottobre, da ottobre.
E sapevamo che comunque con Brini non ci sarebbe stata vita facile.
E a proposito di post Brini, ovvero Giovanni Pagliari, già sempre a Teramo si vociferava, però era Teramo di campionato, già si vociferava di un
Pagliari,
possibile esonero di Fabio Brini
di
con
Pagliari,
l'arrivo di Giovanni Pagliari. E ci venne detto, finché Fabio Brini non viene messo sulla graticola dai tifosi...
No, non solo dai tifosi, ricordati bene.
Dai tifosi...
Da?
E dalla stampa, però mi ricordo che ha messo anche in piedi il discorso dei tifosi. Noi non prendiamo alcun provvedimento,
esatto,
su Fabio Brini.
Altra storia,
ecco.
E voglio dire un'altra cosa. che questo è, come dire, ha portato poi a anche un atteggiamento reciproco di freddezza, no? Perché anche sì. Brin è stato sempre molto freddo con i dirigenti, con i proprietari, diciamo, dell'Ancona. Però sta di fatto che è stata poi una lotta in famiglia che ha spaccato tutto quello che si poteva rompere, perché dopo, da gennaio, insomma, i risultati sono stati quelli che sono stati. Perché, ripeto, il gran parlare necessariamente dei guai societari dell'Ancona ha oscurato però quello che è accaduto sul campo in questi quattro mesi, da gennaio a ormai quasi la fine di aprile. Cioè, qui la responsabilità, lo dobbiamo dire, io mi prendo la responsabilità di dirlo, Stefano, la responsabilità è di tutti. Non è che i calciatori si possono tirare fuori con il comunicato che hanno fatto l'altra sera. In campo sono andati loro. Esatto. E poi parlano di ponti con i tifosi, ma in campo sono andati loro. Sono andati loro e le 11 partite su 12 le hanno perse loro, compreso lo staff tecnico. La mia domanda, tra le altre sfaccettature, la mia domanda, diciamo, policroma fatta a Giulio Spadoni era anche quella. Lui dice: ma la squadra si è sciolta, non ho trovato
un gruppo
eccetera. Però forse fino a che c'era Brin il gruppo c'era, cioè almeno fino a dicembre, perché i risultati li faceva. Allora, secondo me Pagliari ha delle responsabilità, è stato solo un mese, 5 giornate, ma lui ha contribuito al crollo di questa squadra. Alla grande, crollo verticale.
Sì, sì.
Quindi non è che questi risultati sono così, sono arrivati per caso. Quindi giocatore, allenatori che si sono alternati, dirigenti, tutti. Quindi quando diciamo che l'Ancona non è una grande squadra, io l'ho detto anche qui attirandomi le critiche di un nostro ascoltatore che saluto con simpatia, che mi scrisse: vincemmo 1-0 col Modena, io ho detto questa è una squadra scarsa, e quel giorno vincemmo 1-0 col Modena, il venerdì successivo mi scrissero vicini: ma come, questa non è una squadra scarsa? Ecco, riparliamone adesso, no? Perché poi quando parliamo di squadra scarsa ne parliamo a tutto tondo, non solo tecnicamente ma anche dal punto di vista valoriale, certo, che ce l'ha detto Spadoni, certo, non ce lo deve dire lui, per capirlo, insomma, no? Perché poi anche certi comportamenti extra campo si vede la tempra, certo, del giocatore,
certo.
Dunque, dicevamo questo per dire che questa annata tragica, sportivamente tragica, e ci tengo a dire sportivamente perché le tragedie sono altre, però per chi ha cuore l'Ancona è una tragedia
anche questa, tragedia
sportiva. Sono figlie di molti padri, di tutti coloro che hanno avuto parte nella stagione, quindi dirigenza, staff tecnico, allenatori e calciatori, tutti quanti hanno contribuito ad affossare l'Ancona, che se invece, e parlo già al passato, ma mi piacerebbe vedere 3 vittorie e l'Ancona che va a giocarsi i play-out, però oggi parlo al passato e dico: un conto è cercare un acquirente o comunque mettere su una cordata per una squadra che è in Lega Pro, un conto per una squadra che invece ha un futuro con un grosso punto interrogativo, perché poi non c'è certezza della Serie D.
Esattamente.
Tantomeno, lasciatemelo dire, con questa proprietà. Perché dopo quello che abbiamo visto, lo dicono i tifosi con i messaggi, ma io non ci credo che questa proprietà riparte dalla Serie D.
Assolutamente. Per questo poi noi sorridiamo quando arrivano certi comunicati dove ci dicono che dopo il 30 di giugno c'è ancora un futuro per questa società. Beh, chiaramente.
Beh, la paura è quella. Sinceramente io ho più paura di questo tipo di messaggi. Perché,
non sarà possibile, credimi.
Perché ho paura che chi detiene ora il potere non lo voglia lasciare fino alla fine. Cercherà in tutte le maniere di non lasciarlo, che vorrebbe dire il rischio è ancora peggiore.
Su questo è il mio timore.
Perché
però
se non arrivi con una società seria al momento dell'iscrizione alla prossima campionato, non ci avremo nessuna chance di essere recuperati. Io una cosa vorrei ricordare, e così do il colpo di grazia, non ci pensiamo più. A proposito del comunicato dei giocatori, io ricordo però che fino a un mese prima, 2 mesi prima, diciamo fino a dicembre, noi li avevamo avuti ospiti in radio, no? All'interno di DJ Biancorosso. Io posso dire che alcune delle persone che ora sono al centro delle discussioni che abbiamo avuto noi qua, hanno elogiato l'amministratore delegato qui in radio, in diretta. Unica persona che ci ha avuto il coraggio di dirci come stavano le cose, unica persona che si è interfacciata con noi.
salvo poi prendere quello che sappiamo domenica scorsa dal capitano.
È mai capito, esatto, al volo. Sì, sì, quindi, esatto, per completare il tipo di rapporto che c'è stato tra i giocatori, la società e i tifosi.
Quindi o uno era intorto prima o intorto adesso.
O ci hanno preso per i fondelli, esatto, e noi ci siamo cascati.
Come al solito tu lo dici in maniera più colorita.
Perché siccome che tutti hanno...
O ci hanno raccontato delle storielle oppure sono dei visionari.
Qualcosa non torna. E questa secondo me, oltre ad essere la peggiore stagione dell'Ancona che io abbia mai visto, perché almeno...
Non solo tu.
Io parlo per me, perché magari uno al solito possono essere anche discordanti i pareri, però secondo me è anche l'unica stagione in cui la stampa è stata tirata in ballo a destra e a sinistra, pro e contro, ma in mezzo sempre la stampa. Qualsiasi cosa sia successo, nel bene e nel male, in mezzo c'era la stampa.
Con le vicende che non stiamo a ricordare.
Però sempre questa è la stagione in cui sembra che il tredicesimo uomo in campo sia sempre stata la stampa, o con gli avversari o con l'Ancona. Ma c'era sempre, salvo poi che nessuno parlava con la stampa. Piccoli dettagli. Però questa è una stagione, anche da questo punto di vista, secondo me, anche questa è la stagione peggiore, perché anche quando ci abbiamo avuto il silenzio stampa sotto Petocchi e i successivi, mai tirata così in ballo la stampa, proprio perché fa comodo tirare in ballo la stampa, no? Quindi salvarsi in corner, quando proprio non c'è più nulla dove aggrapparti, ti aggrappi a chi fa l'informazione.
Certo.
Quindi tutte le pecche sono lì. Vabbè, questo era giusto per metterci la ciliegina sopra.
E lo ricordiamo, il silenzio stampa è perdente per chi lo fa, perché perdi la possibilità di dire la tua, perché finché parli c'è il virgolettato, c'è la possibilità di smentire, c'è la possibilità di venire in radio e far ascoltare la tua voce ai tifosi, agli sportivi. Quando scrivono sul comunicato perché non c'è stato il ponte con i tifosi, se non ci parli con i tifosi e perdi sempre in campo, quale ponte vuoi costruire? Perché al limite dice: io vinco, me ne frego, vinco tutte le partite, contestatemi se siete capaci. Nessuno contesterebbe, no? Se l'Ancona vincesse tutte le partite. Ma tu non parli e in più perdi sempre, diventa un po', come dire, pretestuoso pensare al ponte.
E anche qua è un po' la mancanza, diciamo, di attributi di tutto il contesto.
No, perché sembra una scelta comoda. Quando nel momento difficile tu dici: io non parlo, Io non parlo con la stampa, faccio il silenzio stampa. È una fuga, ti chiudi, ti sembra comodo, ma in realtà poi ti si ritorce contro.
Si ritorce contro, perché poi dopo chi lavora e chi fa informazioni, innanzitutto va a cercare altre notizie, altri approfondimenti, e quindi si svia dal discorso magari tecnico.
No, ma poi se esprimo un'opinione non c'è il contraddittorio.
Quindi se viene fatta, appunto, trovando le notizie, viene data la notizia, non c'è d'altra parte chi è Simone 75, ti voglio tanto bene, ma lo sai che non lo posso leggere questo messaggio. Esse bravo, su.
Aspetta, bello quello di Gabriele.
Quello di Gabriele è pure quello, dai, però è abbastanza sul blasfemo anche, perché dopo prosegue.
Io mi ero fermato ai miracoli.
Gabriele si rivolge ai santi, dice che non c'è santo in paradiso che ci possa salvare, in sostanza. E a proposito di santi in paradiso, visto che oggi il Resto del Carlino ha dedicato un ampio spazio al salvataggio dei marchi, allora colgo l'occasione per ricordarvi questa iniziativa del club Noi Biancorosse, che organizza per il prossimo 6 maggio alle 20:30 al Circolo Walter Germontari in via Colle Verde 2 Ancona il torneo di Burraco. Salviamo i marchi dell'Ancona. L'evento è organizzato per dare un contributo al progetto per l'acquisizione dei marchi utilizzati dall'Ancona 1905, perché possano essere donati al Comune di Ancona in quanto patrimonio di tutti i tifosi della città. Quota di partecipazione 10 euro a persona, con buffet offerto dal club Noi Biancorosse. Primo premio weekend 2 persone offerto dalla Criluma Viaggi, poi c'è Cena per due persone all'Agriturismo Le Terre di Malouk, ingresso sempre per due persone al centro benessere Le Terre di Malouk, poi occhiali da sole, smart box, messi in piega, sciampi, bottiglie di vino, salami, torte pasticcere, piante da giardino, ombrelli e custodie, ciambellone offerto da Giampaoli, buoni acquisti di carne offerte da Qualità Amore, insomma, premi tantissimi e so che già il numero delle iscrizioni è salito esponenzialmente, bene così, ancora c'è tempo, potete iscrivervi al torneo di Burraco. Per informazioni Sonia 328 98 79 875 ore serali oppure Fiore presso il bar Dolce e Amaro. Ricordiamo che lunedì sera non saremo in onda, lunedì pomeriggio alle 18.30 non saremo in onda perché forse sarà anche il caso di dirla questa benedetta giornata che abbiamo iniziato e poi l'abbiamo sospesa, 35esima giornata di campionato,
36esima giornata. San Benedettese Sant'Arcangelo, Feralpi Salò Reggiana, Gubbio Venezia, Maceratese Teramo, Fano Modena, Forlì Bassano, Mantova Lumezzane,
tutte queste di domenica.
Esatto, e lunedì sera tre match: Albino Leffe, Pordenone, Parma su Tirol e appunto Padova Ancona in diretta in esclusiva su Radio Tua.
E sapremo in anteprima probabilmente quello che sarà la situazione per il proseguo. Intanto da quello che sappiamo si sta discutendo anche il discorso della eventuale penalizzazione nei confronti dell'Ancona.
Ci siamo.
Ormai ci siamo, quella si sa, la famosa penalizzazione di un punto per il ritardato pagamento.
Ricordiamo che per completa informazione che l'Ancona non ha corrisposto gli stipendi relativi ai mesi di gennaio e febbraio del 2017, la cui scadenza era il 18 di aprile, per cui anche in questo caso sarà deferita, ma le decisioni eventuali, le penalizzazioni, insomma le sanzioni, ricadranno nella prossima stagione.
Ecco, abbiamo sentito, comunque ha ripetuto il discorso Spadoni, anche che fino a marzo verrà pagato.
Sì, con la fideiussione.
Sempre famoso, esatto. Quello che rimane dalla fideiussione, tra i fondi però quelli della Lega.
Che non evita le sanzioni.
Però. No, non evita le sanzioni, però insomma rimarranno tre mesi.
Cioè tacita i creditori, ma i giocatori. Questo caso, ma non evita la sanzione.
Non evita la sanzione futura e in ogni caso mancheranno poi solo tre mesi. Quindi diciamo che i giocatori d'Ancona sotto questo profilo sono i più fortunati, perché ricordiamoci che la Maceratese attende, i giocatori della Maceratese attendono da ottobre.
Spadoni più volte ha ripetuto che la situazione della Maceratese è molto peggiore di quella dell'Ancona.
E ricordiamo che tra le sanzioni
ma la Maceratese, se non vado errato, ha circa 16 punti più dell'Ancona.
Ha 16 esatto. punti più dell'Ancona, però diciamo che sulla Maceratese pende, oltre se l'Ancona prenderà un punto, la Maceratese ne prenderà subito due di penalizzazione, per esempio per gli stipendi di novembre e dicembre non pagati, e quindi scenderà a quota 42. Però, essendo anche il secondo bimestre non pagato e il terzo idem non pagato, la Maceratese risulterà la squadra che non ha mai versato stipendi e contributi. Quindi la sanzione potrebbe essere molto più grave,
pesante.
Molto più pesante. Quindi è importante per l'Ancona cercare di fare punti se vogliamo aggrapparci a quest'ultimo speranza che ancora c'è.
Certo che sperare nelle disgrazie altrui non è che...
Che te devo fare?
Purtroppo,
ognuno
dici, c'è rimasto solo questo.
Ognuno
forse.
Guarda il suo orticello, no? Quando certo, è alla fine bisogna sperare in qualcosa da quel lato lì. Però ti fa capire anche che grossi problemi ci sono, perché se l'Ancona è riuscita a pagare gli stipendi grazie alla fideiussione versata, dall'altra parte trovi società che non hanno pagato gli stipendi con la loro fideiussione, che doveva essere valida come quella dell'Ancona, vuol dire che qualche problema anche su quelle altre fideiussioni
ci sono. Torniamo ai controlli però, torniamo alla Covisoc, ai controlli, alle iscrizioni, a come avvengono le iscrizioni in Lega Pro, eccetera, eccetera.
E se vuoi portare per forza 60 squadre, bisogna che a un certo punto fai entrare
io aggiungerei anche, Ferdinando, che sarebbe il caso
sono
iniziare.
Andate a sono andate a cercarle con il lanternino l'estate scorsa.
E non c'era,
squadre,
non bastavano.
Le 54, poi 55 per arrivare ai famosi 60, i ripescaggi fatti anche con squadre che non garantivano quello che bisognava garantire, cioè per arrivare a questo famoso Feliccio delle 60 squadre
che non si vuole abbandonare, sì, perché dalle parole della,
ci sono motivi elettorali
dell'avvocato dei calciatori Calcagno, sì. Non si vuole abbandonare perché a questo punto non si possono far scendere i calciatori professionisti in Serie D, dove lo stipendio è più basso, non ci sono garanzie e soprattutto c'è tanto nero, le sue testuali parole, non è che ci stiamo inventando niente.
No, è vero, anche perché ci sono molti calciatori che preferiscono, piuttosto che avrebbero ancora offerte per giocare in Lega Pro, ma di loro spontanea volontà preferiscono scendere in Serie D perché hanno il loro tornaconto per i motivi che tu dici.
No, non l'ho detto io, l'ha detto lui, quindi l'ha detto l'avvocato, perché quindi se no qualcuno potrebbe dire come fai ad avere queste certezze, io non ho certezze, riferisco quanto dichiarato dall'avvocato dei calciatori. Che dice, dobbiamo tenere...
Il loro sindacalista lo saprà bene, no? Oltre che avvocato.
E oltretutto dice, altra cosa che è trapelata dalla sua intervista, dal suo commento, è il fatto che assolutamente non si può aumentare il numero dei giovanissimi, perché vorrebbe dire appunto penalizzare chi ha una certa età ed è un professionista nei confronti appunto di questi giovani che cercano di farsi vedere.
Dicevo, prima di chiudere, dicevo Ferdinando, sarebbe anche il caso di una volta per tutte iniziare anche a fare dei controlli su chi va ad acquisire una nuova società, perché voglio dire, sennò poi succede quello che succede ad Ancona e non soltanto ad Ancona, qua l'abbiamo vista di tutti i colori, ma succede anche da altre parti. Devi dare non soltanto a chi ti sta vendendo la società la garanzia che tu puoi mantenerla, no, la devi dare anche alla Lega stessa con documenti di banche e quant'altro che dimostrino che tu, una società, hai appunto la possibilità economica di portarla avanti e quindi non darla al primo che capita.
Sì, questo sicuramente, però poi qua entreremo anche in un altro discorso, perché questo ci porterebbe ad analizzare, magari su questo è un tema che andrebbe affrontato meglio, secondo me, le circostanze che hanno portato l'estate scorsa la cessione dell'Ancona a Fabiano Ranieri, Fabiano e compagnia Ranieri. Bella.
Stavo per dirlo, noi ce l'avevamo chi doveva fare questa operazione.
No, era scritto nello statuto, attenzione.
Sì, sì, noi, posso dico, noi, noi ce l'avevamo, chi a prescindere avrebbe
era
dovuto...
Era la finalità per cui è nata.
Esatto, dovevamo controllare i nostri bravi ragazzi, dovevano controllare chi entrava in società, dovevano fare la scelta ponderata.
Erano stati scritti anche i criteri.
Quindi,
e che ci hanno fatto con questa carta? La risposta io la lascerei ai nostri ascoltatori.
Ma diciamo che chi siede ancora lì è colui che ha operato poi queste scelte, perché alla fine è la stessa persona che ha operato le scelte di cui stiamo discutendo adesso.
Già.
Quindi ognuno poi dopo trae le sue conclusioni. E il match, ricordiamolo allora, perché abbiamo detto 40, facciamo 30, facciamo 31, calcio Padova Spa. Quando vedi questi nomi qui capisci che cosa può essere successo in precedenza. Io inviterei...
Calcio, i nomi, gli anni di... la data esatto. Della
quindi
società...
Basta quello ormai per capire le squadre che sono fallite e sono ripartite.
Da Bianco Scudati, che erano l'anno scorso, a Calcio Padova SPA.
Esatto. Calcio Padova Spa contro Ancona 1905 SRL. Sarà diretta dal signor Alberto Santoro di Messina, coadiuvato da Tiziana Trasciatti di Foligno e Francesco Gentileschi di Terni. Io da quello che ho controllato il signor Santoro non l'abbiamo mai incrociato.
Tocchiamo ferro,
non ho visto un granché però di direzioni nel quello che riguarda il campionato di Lega Pro ultimamente, molto giovanili, molto...
Vabbè. Tocchiamo allora ancora più ferro.
Direi ecco.
Un arbitro molto bravo che è Lorenzo Maggioni, che noi abbiamo incontrato, va ad arbitrare invece lo spareggio salvezza fra Mantova e Lumezzane.
Che finirà come, Ferdinando? Vai. Buttala là,
in pareggio
1-1 o 0-0,
non si faranno male.
Se volete acquistare il biglietto potete ancora farlo, Ticket One è il punto prevendita, è operativo in tutta Italia, prezzo in prevendita, interessante questa, a me piace questa iniziativa, questa bisognerebbe adottarla anche noi. Allora, Curva Nord ospiti, se lo acquistate in prevendita costa 7 euro più diritto di prevendita, e quindi 8,50 euro dovrebbe essere, no? Invece, se lo acquistate il giorno della partita, che è possibile perché i botteghini apriranno alle 19.30, il prezzo della curva nord ospiti passa a 15 euro.
Il doppio.
Il doppio. Quindi però è una bella iniziativa per, come stimolo per acquistare il biglietto in prevendita, mi piace. Comunque ecco, sapete che se volete e decidete all'ultimo istante potete farlo. Oh, questo lo trovate solo sul nostro sito, radiotua.com, noi l'abbiamo aggiornato, visto che non lo fa il sito ufficiale, mettiamo noi queste indicazioni. Va bene, a lunedì alle 8, alle 20 e 15 vi aspettiamo per seguire il match, come lo, match a salvezza, no, non è un match a salvezza, ma da dentro fuori.
L'ultima
in ogni
spiaggia,
caso.
Come diceva Ferdinando, l'ultima spiaggia veramente.
Padova Ancona.
Buonasera a tutti.
Buonasera a Cristian Camilletti, buonasera a Ferdinando Vicini.
Buonasera ai nostri ascoltatori, ciao Stefano e ciao Cristian, grazie della tua collaborazione.
Grazie naturalmente a te Ferdinando, come al solito. L'appuntamento, come detto da Stefano, sarà per domenica sera alle 20.15 con Padova.
Lunedì sera.
Lunedì sera, scusate, con Padova Ancona dalle 20.15 e con Punto Biancorosso che invece ritorna martedì alle ore di... No?
Non lo so.
No?
Non lo so.
No.
Dobbiamo dirlo, non lo so. Beh. È festa, è il 25 aprile, quindi probabilmente
pensavo.
Andremo a finire a mercoledì.
E allora mercoledì tornerà. Staremo a vedere con se con DJ o se con Punto Biancorosso.
Ma io direi Punto Biancorosso.
Con Punto Biancorosso.
Ma Punto Biancorosso.
Va bene. Alle ore,
lunedì sera.
Alle ore 18.30. Buonasera a tutti e buon weekend.
Punto Biancorosso.
DJ Biancorosso è stato presentato da Criluma Viaggi. Seguici su Facebook e visita il nostro sito www.crilumaviaggi.com. Punto Biancorosso vi dà appuntamento a lunedì prossimo alle 18.30.